Dicevo buongiorno a tutti, il mio nome è Daniele Grandini, molti di voi ci siamo già visti altrove, come saprete mi occupo di System Center, sono uno degli MVP italiani su System Center e svolgo la mia attività professionale con Progel SPA. Avete i miei riferimenti, quindi anche dopo questa sessione fossero rimasti dei dubbi, non esitate a contattarmi. La sessione è rivolta a un pubblico che già utilizza il prodotto System Center e vuole vedere qual è la strategia Microsoft per gestire ambienti eterogenei. Diciamo, analizzandolo, sistemi Linux e piattaforma Java. Però visto che qualcuno di voi non sa cos'è Configuration Manager, o comunque ne ha sentito parlare ma non ne conosce le funzionalità, diciamo che Configuration Manager è quel componente di System Center, quindi all'interno del prodotto System Center 2012, che si occupa della gestione della software distribution, inventory, tool per il primo livello di supporto, quindi tool per il controllo remoto. È quel tool che permette di fare controllo sulla configurazione dei sistemi, è quel tool che permette di fare OS deployment, quindi distribuzione di interi sistemi operativi. Quindi si occupa di questa fascia. È anche il tool che coordina e che dà un'interfaccia alla soluzione di antivirus di Microsoft, che è Endpoint Protection, quella che una volta si chiamava Forefront Endpoint Protection, Forefront è defunto, quindi è System Center Endpoint Protection, e quindi fa parte di tutti gli effetti di System Center 2012. Quindi Configuration Manager indirizza questa problematica, lo fa prevalentemente per l'ambiente client, quindi per l'ambiente device, ma non esclusivamente, nel senso che chi ha System Center in azienda lo usa anche per il proprio data center, per i propri server, ad esempio, per fare patching, per fare software distribution e così via. Quindi questo è l'obiettivo di Configuration Manager. Ciò che oggi noi andremo a vedere sono due aspetti di Configuration Manager. Intanto, come con il rilascio della Service Pack 1 e poi anche con il prossimo rilascio della R2, Configuration Manager inizia a poter gestire ambienti eterogenei. In secondo luogo, come con Configuration Manager è possibile distribuire Windows 8, quindi fare un OS deployment. Partiamo un po' dall'inizio, vediamo qual è la strategia di Microsoft per quanto riguarda il cross-platform. Ormai da tanto tempo Microsoft si occupa anche di gestione di sistemi Linux. Il primo prodotto in assoluto che ha fatto questo è stato Operations Manager all'interno di System. La strategia di Microsoft sarà quella di creare un team dedicato che si occupa per tutto quello che è il prodotto System Center, ma anche per quanto riguarda il sistema operativo, perché come molti di voi sapranno, adesso i due team lavorano insieme, sono all'interno della stessa struttura, quindi si parla di Windows Server e System Center come un'unica cosa, avrete già visto, immagino, nei keynote, comunque lo ripeteremo con Silvio in chiusura di mattinata, i due prodotti sono finalmente allineati. Bene, dicevo, esiste un team unico che sviluppa questi componenti cross-platform attraverso tutti i prodotti, i componenti System Center. Il focus di Microsoft non è quello di portare funzionalità Windows all'interno di Linux, ma di dare la possibilità di gestire una cloud privata, ibrida o pubblica che contenga sistemi Linux e poterla gestire con gli strumenti Microsoft, portando quello che normalmente sono i vantaggi di Microsoft, cioè la facilità e l'omogeneità di gestione. Come vi dicevo, è una storia lunga. È una storia lunga che ha visto diversi passaggi importanti e che ne vedrà altri altrettanto importanti con il rilascio di R2. È inutile che stia a commentare questa slide, diciamo che il commitment di Microsoft viene da lontano e ha un piano per il futuro. Vi faccio un'altra domanda. Chi di voi ha un ambiente esclusivamente Microsoft in azienda, solo con sistemi operativi Windows? Ok, un 20%. Quindi tutti gli altri hanno comunque, sanno cos'è la complessità di un ambiente eterogeneo. Microsoft ha questo focus, dalla gestione degli host fisici fino alla gestione delle cloud. Ovviamente sugli host fisici supporta anche alcuni dialetti Unix, Mentre per quanto riguarda la parte di cloud, il focus è solo su Linux. Poi vedremo rapidamente quali sono le piattaforme supportate, non elencherò, basterà voi leggerle sulle slide. Quindi quello che Microsoft vuole fare è darci una tecnologia abilitante che permetta di integrare all'interno di System Center anche workload basati su sistemi Linux. Questo è il supporto attuale, in cui si potrà riconoscere, ovviamente la parte Unix, AX, UX e Solaris non è supportata nei scenari di cloud, ma per forza di cose, non hanno molto a che vedere con la cloud questi sempre. Mentre per tutti gli altri vedete che ha esteso anche, o estenderà anche, la protezione antivirus, quindi estenderà anche l'endpoint protection. Non so se tutti allineate su questo. Chi di voi utilizza il point protection? Pochissimo. Okay. Quindi questa è la mappa di compatibilità. Vedete che gli ultimi arrivati, quindi VMM, Hyper-V e Azure, arriveranno a coprire altri dialetti Mix in futuro. Vediamo un po' quali sono le capacità di gestione di System Center per quanto riguarda Mix. Prendiamo in considerazione i tre prodotti, i tre componenti, scusate, più importanti dal punto di vista della gestione dei workload all'interno della nostra cloud. Per quanto riguarda Virtual Machine Manager, abbiamo la possibilità di fare provisioning, quindi di creare virtual machine basate su Mix, quasi a livello di virtual machine basate su sistemi Windows. In questo momento questa funzionalità è limitata come hypervisor ad Hyper-V, quindi questa possibilità di fare customizzazioni al processo di creazione dell'OS è se la virtual machine è creata su Hyper-V, che nei futuri non è dato conoscere, questo è lo stato dell'arte al momento. E quindi è possibile utilizzare service template. Faccio un'altra domanda, scusate, ma mi serve veramente per atterrare la presentazione. Chi di voi utilizza Virtual Machine Manager? Perché il rischio di questa presentazione è di parlare di cose che la maggior parte della platea non conosce nulla. Ok, recupero cos'è Virtual Machine Manager. Virtual Machine Manager all'interno di System Center è quel componente che permette di gestire la private cloud. Quindi è quel componente che permette di gestire la vostra virtualizzazione, la vostra fabric, quindi la definizione della network, come la software definition della network, la definizione del vostro storage, l'interfaccia con lo storage, che permette di definire template di deployment non solo a livello di singola macchina virtuale, ma anche a livello di servizio. Quindi Virtual Machine Manager ha questo compito, per questo motivo viene esteso a gestire anche workload mix, quindi posso fare provisioning di sistemi operativi Linux e posso fare customization, quindi posso eseguire script, posso eseguire tutta una serie di attività di personalizzazione durante il provisioning su questi sistemi Linux. Okay. È possibile per i sistemi operativi Linux ovviamente ereditare tramite Virtual Machine Manager le live migration fornite da Hyper-V. È possibile anche, sempre su sistemi Linux, fare scale out. Per scale out cosa si intende? L'esempio tipico è quello di una web farm. Inizio con due front-end, aumenta il carico, devo fare provisioning dinamicamente di altri front-end in modo da poter sopportare il carico. Ecco, siccome Virtual Machine Manager gestisce i servizi anche per le macchine Unix, ereditiamo questo automatismo, per cui a fronte di un carico, a fronte di un'azione umana, a scelta, è possibile fare scale out, cioè fare nuove istanze di macchine identiche a quelle esistenti che vengono messe in un cluster, nel nostro caso in un cluster IP, per quanto riguarda il bilanciamento e il sopportare carichi maggiori. Operation Manager. Operation Manager, come vi dicevo, è il primo dei componenti System Center che ha iniziato ad adottare e a gestire tecnologie Linux. Da subito ha iniziato a fare monitor del sistema operativo e dando tutta una serie di primitive poi per estendere il monitor ad altri componenti che girano sul sistema operativo, quindi sul livello applicativo. È stato con 2012 è stato aggiunto il supporto per la piattaforma J2E, quindi per la piattaforma di applicativi Java Enterprise. stiamo parlando di Tomcat piuttosto che WebSphere, piuttosto che questo tipo di tecnologie, che vengono monitorate nativamente da Operation Manager 2012 R2. Scusatemi, Operation Manager 2012 R2, lo vediamo più tardi. Quindi già da R2, da Operation Manager 2012 abbiamo il supporto degli applicativi basati su Java. È possibile ovviamente avere sulle macchine Linux tutte le funzionalità di monitor che già avete per i sistemi Windows. Chi è che non usa o che non ha mai visto Operations Manager? Ok, pochissimi. Operations Manager, per i pochissimi che non hanno visto, è quel componente di System Center deputato al monitor dell'infrastruttura e degli applicativi. Anzi, per meglio dire, deputato al monitor degli applicativi e via via scendere fino a livello di network. Quindi focus sull'applicativo, poi si scende, non si parte dal network e si sale come altri prodotti hanno fatto come storia. In ultimo, quello di cui parleremo questa mattina, Configuration Manager. Configuration Manager per le piattaforme Linux, cosa ci darà? Lo vedremo insieme, ci darà tutta la funzionalità di inventario, quindi inventario della configurazione hardware, dischi, memoria, CPU, BIOS e così via. E l'inventario delle applicazioni installate. All'interno di Configuration Manager queste macchine saranno trattate come macchine Windows, semplicemente hanno un sistema operativo differente. Quindi non ci sono differenze significative, quelle che ci sono le andremo a vedere insieme. Permetterà di fare software distribution su queste macchine, di conseguenza anche tramite il medesimo meccanismo patching. Saranno integrati come dati nelle funzionalità di inventario. Sarà possibile installare Endpoint Protection anche su questi dialetti Linux. Agli dialetti Linux che abbiamo visto prima, poi vediamo fra un attimo, possiamo aggiungere anche Mac OS X, ma su questo dovrò aprire una parentesi perché ci sono alcune differenze importanti per il Mac. Quindi quello che andremo a vedere è questo. Benissimo. L'obiettivo di Configuration Manager dell'inclusione dell'XSplit è quello di dare uniformità ad ambienti eterogenei. Da un po' di tempo a questa parte, quando si parla di Configuration Manager, si inizia a parlare sempre più anche di Windows Intune. Perché? Perché i due prodotti, a maggior ragione ora che i due team sono integrati sotto la stessa divisione, lavorano insieme per dare lo stesso risultato. Configuration Manager è uno strumento pensato per le device aziendali presenti in azienda. Intune è lo strumento che meglio si adatta alle device mobili. Quindi i due insieme ci permettono di gestire sia device tradizionali sia device con i nuovi format, quindi tablet, smartphone e così via. Anche in questo caso multipiattaforma. Per quanto riguarda il nostro focus, le device Linux e Mac OS X sono gestiti da Configuration Manager e non da Windows Intune. I due strumenti sono integrati in Configuration Manager, per cui è possibile avere un'architettura unica che sfrutta da una parte l'infrastruttura Configuration Manager, dall'altra parte l'infrastruttura Windows Intune, pilotata da un'unica console, che è la console di Configuration Manager. Molto bene. Queste sono le piattaforme ad oggi Linux e Unix supportate. Ad oggi perché? Perché l'ultimo aggiornamento è uscito una settimana fa. Quindi questo è quello che è con l'aggiornamento degli agenti di una settimana fa è supportato. Quindi ognuno di voi si riconoscerà rispetto a quello che può avere in azienda e che può non avere in azienda. Okay? Una informazione importante che volevo darvi è questo, che Microsoft ha anche un agreement rispetto al supporto. Si impegna a introdurre nuove piattaforme rispetto a queste che abbiamo visto entro 180 giorni dal rilascio, per cui se esce una nuova versione di Red Hat, per esempio, si impegna a supportarla entro 180 giorni dal rilascio. Per quanto riguarda il supporto delle vecchie piattaforme, dipende dalla policy del vendor. Per cui nel momento in cui Red Hat mette fuori supporto la versione 4, Microsoft non si impegna più a supportarlo. Vuol dire che alla gente potrà mantenerlo, alla gente potrà non svilupparlo più, alla gente potrà dismetterlo. Chi guida è il vendor, non è Microsoft. Per questa policy di supporto. che Microsoft ha fissato. Funzionalità per quanto riguarda queste piattaforme in Configuration Manager 2012 Service Pack 1. Diamo per scontato la Service Pack 1 è la Service Pack che introduce supporto per Linux, Unix in Configuration Manager. Post SP1 è uscita anche un update rollup 1, anche in questo caso, che aggiunge ulteriore supporto. Quindi diciamo che, per quanto riguarda questa presentazione, stiamo facendo riferimento a Configuration Manager 2012 Service Pack 1 update rollup 1. Quindi, dicevo prima, hardware inventory, software inventory, analogo a quanto si trova in Other Boot Program su sistemi Windows, deployment software. Ovviamente, lo vedremo anche nella demo, la comunicazione è identica a quella degli agenti Windows, quindi è mutuamente autenticata e crittografata. E reporting installato. Cosa non abbiamo? Importante anche questo, soprattutto per chi ha già Configuration Manager. Non è possibile fare una push install dell'agente, quindi l'agente va installato, diciamo, macchina per macchina. Ovviamente è possibile fare scripting SSH. È possibile usare System Center Orchestrator, c'era la mia sessione di ieri, esiste già un runbook fatto, se il tempo lo permetterà ve lo faccio vedere, per fare l'installazione su più sistemi contemporaneamente dell'agente. Quindi, però diciamo che da console non avete la possibilità di fare una push installation dell'agente Linux, come invece avviene per gli agenti Windows e come invece avviene su Operations Manager. Quindi all'interno di System Center qualche piccola differenza, anche se il team è il medesimo. Non è possibile fare deployment del sistema operativo, quindi quello che vedremo dopo per Windows 8 non è possibile farlo per sistemi operativi Linux. Non è possibile fare software distribution user-based, user-centric. Le software distribution sono software distribution orientate alla macchina, non all'utente. Non è possibile, per quanto riguarda i sistemi Linux lato server, implementare il controllo della configurazione, che è un'altra funzionalità di Configuration Manager che permette di definire una baseline di configurazione. Facciamo qualche esempio: la presenza di determinate chiavi di registry a determinate versioni, la presenza di determinati file, un entry in un file di INI o di configurazione, piuttosto che il risultato di uno script che mi dà il fatto che quella macchina sia compliant o non compliant alla mia policy di configurazione. Questo non è stato implementato ancora per le macchine Linux. Non c'è nessuna funzionalità di remote control e non c'è nessuna funzionalità per gestire queste macchine al di fuori dell'azienda. Okay? Dove al di fuori dell'azienda, diciamo, in uno scenario dove queste macchine sono raggiungibili solo tramite un IP pubblico su internet. In realtà la demo che vi farò vedere sarà basata su una macchina CentOS su Azure, quindi da questo punto di vista è fuori dall'azienda. Architettura della parte Linux. Tutta l'infrastruttura di Configuration Manager 2012 non deve essere stravolta o rivista per quanto riguarda la gestione delle macchine Linux, quindi rimane tale e quale. Esiste un client sulle macchine Unix che è l'equivalente, per chi di voi utilizza Configuration Manager, dell'agente Windows, che si chiama CCMX. La comunicazione avviene sempre verso i management point e i distribution point, vedremo poi in dettaglio come, ma analogamente a quello che fa un agente Windows. Microsoft ha creato un proprio stack WMI, chiamato OMI, per Linux e l'ha rilasciato in open source, quindi è a tutti gli effetti un progetto open source rilasciato. Questo è un cambiamento introdotto recentissimamente con gli ultimi driver rilasciati 10 giorni fa, perché chi di voi ha visto le tecnologie di gestione Linux di Microsoft negli anni passati utilizzavano Open Pegasus come supporto Ruby. Open Pegasus era piuttosto pesante, Microsoft ha scritto un proprio nuovo strato Ruby e sta iniziando a utilizzare quello. È comunque stato sviluppato inizialmente da Microsoft, ma è un progetto open source, quindi è assolutamente disponibile, con un fattore 10 di risparmio sull'utilizzo di risorse. Quindi, tutta un'altra storia. OMI supporta ovviamente la definizione di provider sul sito del progetto open source, cioè come scrivere un provider per questo strato, è analoga a quello che accade per il provider WMI in Windows. Ci sono anche rumors che la parte WMI di Windows verrà portata a OMI nelle prossime versioni. Quindi questo sembra essere in questo momento l'idea di Microsoft rispetto allo stack Udemy in gestione di qualsiasi sistema operativo. Hardware Inventory. L'Hardware Inventory ha esattamente gli stessi meccanismi della macchina Windows, quindi viene fatto un full inventory all'inizio e poi dopo vengono fatti dei delta inventory, cioè viene passato solo ciò che è stato modificato. Questo ovviamente è utile quando la popolazione di macchine Unix diventa particolarmente numerosa o sia gestita attraverso un link particolarmente poco capiente, perché comunque stiamo parlando al massimo di un qualche megabyte di informazioni per un full inventory, quindi stiamo parlando veramente di poco. Come dicevo, più interoperabilità a livello di collection, cioè la collection è quei raggruppamenti che noi possiamo definire in Configuration Manager, sui quali possiamo applicare policy e fare software distribution, noi possiamo avere collection miste tra i due. Tra sistemi operativi, diciamo Windows, Microsoft e non Microsoft. Come dicevo, il nuovo strumento di gestione Vuben che Microsoft installa sulle macchine Linux, quindi c'è un processo di installazione, si chiama Open Management Infrastructure, è l'alter ego di WMI per questa piattaforma. È open source, vi ho messo il link, potete raccogliere tutte le informazioni, ci sono informazioni sull'SDK, su come scrivere provider. C'è il codice sorgente, c'è tutto quello che potete volere per togliervi la curiosità rispetto a questa iniziativa di Microsoft. Per quanto riguarda il software deployment, utilizza il modello Package Program, caro alle versioni precedenti di Configuration Manager. In Configuration Manager 2012 Microsoft ha introdotto un nuovo modello, oltre a questo, per gestire le software distribution prevalentemente user-centric. Dal momento che abbiamo de detto che sulle macchine Linux non c'è nulla di user-centric in questo momento, il modello è quello del Package Program. Peraltro il modello Package Program è anche quello che utilizzereste per distribuire un service pack su un server Windows, quindi non c'è nulla di strano o di legacy in questo. È possibile quindi fare distribuzioni di applicazioni, di patch, update, sempre tramite questo modello. È possibile eseguire di fatto qualsiasi script sulla macchina Linux, quindi e averne ovviamente un feedback in termini di risultato. Infatti, nella nostra demo vedremo come aggiungere un plugin a un sistema CentOS. L'implementazione del software deployment. È anche il focus della nostra demo che tra poco inizieremo. Questa è la struttura tipica per una macchina Windows. L'amministratore definisce un pacchetto da distribuire con la metodologia package di program. Package, pensatelo come alla collezione dei file necessari all'installazione. Program è la command line, è il comando che date per installare il software in questione. Questo viene processato dall'infrastruttura Configuration Manager, quello che è chiamato il site server, e viene pubblicato come policy sul management point. Questo è tutto Windows. I client vanno in polling sul management point e recuperano le policy. E quindi si accorgono che c'è un nuovo software da installare. Sempre tramite management point individuano qual è il punto di distribuzione, il distribution point più opportuno. E iniziano a scaricare i contenuti. I client Windows possono farlo sia via HTTP, HTTPS, sia via SMB. Questa è una differenza perché vedremo che invece gli agenti Linux possono farlo solo via HTTP. A questo punto i client installano il software all'interno della maintenance window eventualmente definita, quindi all'interno di quello spazio temporale che l'amministratore ha definito come spazio in cui possono essere fatti reboot e installazioni, e riporta lo stato dell'installazione. parte NX è identica. Viene definito un package con il suo program. Questo viene recepito dal management point. La macchina NX recupera le policy, si rivolge al distribution point e scarica i contenuti. L'unica piccola differenza è che non può utilizzare SMB, normalmente non è un problema, anzi. Il package viene installato durante la maintenance window che è implementata sulle macchine NX e lo stato viene riportato. Quindi, questo per dirvi che il funzionamento è esattamente identico a quello che è la piattaforma Microsoft. Infatti le macchine NX sfruttano la stessa infrastruttura Configuration Manager, la stessa hardware e lo stesso modo di essere gestita. Una parentesi a parte per Mac. Perché a parte? Perché in realtà l'agente per Mac non è stato sviluppato da quel team che vi dicevo. Quindi è stato sviluppato da un team separato che ha fatto scelte diverse. Quindi noi non commentiamo, ma prendiamo atto. Okay? Queste sono le versioni Mac supportate. La differenza chiave della scelta fatta è che il Mac viene gestito come una mobile device. Quindi viene gestito come se fosse uno smartphone da Configuration Manager. Le funzionalità che abbiamo sono tutte, ma nel momento in cui introduciamo Mobile Device Management in Configuration Manager, dobbiamo attivare nuovi ruoli, previsti, ma nuovi ruoli, e tutta la comunicazione deve essere HTTPS, e quindi richiede una PKI, fondamentalmente. Quindi, mentre la parte NX funziona esattamente come quella Windows, quindi può funzionare con o senza PKI, senza vengono fatti dei Self-Signed Certificates, mentre con vengono utilizzati i certificati della PKI, per quanto riguarda macOS è necessario passare a questa modalità. Chi di voi ha dei Mac in azienda? Oh, tanti, fantastico. Le funzionalità chiave sono push, software distribution, quindi software distribution, possibilità sui Mac di gestire anche i settings, quindi di fare design configuration management, cosa che non avevamo dall'altra parte, hardware inventory, software inventory. E direi che qui ci fermiamo, ok? Che non c'è nulla di specifico per il patching, avete endpoint protection, ma endpoint protection per il Mac, giusto per essere chiari e trasparenti, purtroppo non si integra in Configuration Manager. Okay? Quindi non potete dare le policy endpoint protection da Configuration Manager per l'endpoint sul Mac, perché fondamentalmente in questo momento è un prodotto non gestito, cioè che viene gestito macchina per macchina, che non ha un controllore centrale. Questo è lo stato dell'arte oggi. Questa differenza, ripeto, è importante perché per chi voglia gestire i Mac è necessario fare qualche implementazione all'infrastruttura Configuration Manager, a meno che questa infrastruttura Configuration Manager non gestisca già delle device mobili, quindi a meno che non stia già lavorando in modalità HTTPS con tutta la parte di enrollment per le mobile devices. Passiamo alla demo prima di addormentarci tutti, anche se mattina. Allora, scenario. Intanto, abbiamo su Azure, chi di voi conosce Azure? Tutti, sì, fantastico. Chi ha utilizzato gli IaaS di Azure? Un po' meno. Allora, la parte degli IaaS di Azure è quella che permette di mandare in esecuzione virtual machine su Azure, appunto, non on premises nel nostro data center. Ho creato in 4 clic una macchina CentOS, veramente facilissimo. Ho con qualche clic in più anche messo in piedi una VPN da Azure al nostro laboratorio. Tutto il percorso per mettere in piedi questo porta via non più di mezz'ora. È chiaro che avevo accesso al nostro firewall per stabilire la VPN LAN to LAN. Se avessi dovuto fare riferimento a un personale del networking, probabilmente ci avrei messo un paio di settimane. Questo è un altro problema, basta muoversi per tempo. Fortunatamente sul lab avevo pieno accesso al firewall e quindi il tempo di setup è stato di mezz'ora. La nostra macchina CentOS, vediamo, ovviamente vanno tutte in loco queste. La vediamo qua, ho fatto un putty, quindi sulla macchina SSH siamo sulla macchina CentOS, che quindi A cui quindi, scusate, faccio accesso dalla mia rete. Per questo dicevo, non possiamo gestire macchine internet-based Unix. Questa è sì sulla cloud, ma essendoci una VPN LAN-to-LAN è come se fosse all'interno della rete. Bene, vediamo intanto quali sono i file necessari all'installazione e vediamo qual è la procedura di installazione dell'agente. Io ho già copiato i file in una directory localmente alla macchina Nix, potevo arrivarci tramite un mount point SMB, ovviamente in questo modo è tutto molto più rapido. Bene, questi sono i file necessari per installare l'agente su una macchina CentOS. Abbiamo un agente universale per tutta una serie di dialetti Linux. Il primo file, CC End Universal X64. Abbiamo l'install, abbiamo il CentOS 1.pfx, che è il certificato che mi servirà per mettere in comunicazione la macchina con la mia infrastruttura. Faccio un passo indietro. Gli altri due file invece sono due file appoggiati di cui parleremo più tardi, ma che non useremo e che non vengono utilizzati durante l'installazione. Un passo indietro, dicevo. L'infrastruttura di Configuration Manager che stiamo utilizzando è un'infrastruttura abilitata alla gestione delle device mobile e quindi sarà portata tutta la comunicazione in HTTPS sfruttando una PKI. Per questo motivo, devo avere un certificato per ogni macchina Linux che vado ad installare. Quindi il certificato che vedete, PFX che vedete, è necessario perché l'infrastruttura Configuration Manager per gestire le mobile device e i Mac è stata portata in questa modalità. Come si installa l'agente? Io non sono root, quindi devo usare sudo. La linea di comando è molto semplice, infatti si può automatizzare via SSH, okay? Ed è quella che ci aspettiamo. Quindi è un install, gli do un management point. Non parlo mentre scrivo perché se no mi sbaglio, già mi scrivo, sbaglierò comunque. Gli do il sitecode. E poi questo è tipico quando devo usare un certificato, ma questo vi dà anche l'idea della sicurezza del sistema, perché le macchine sono certificate, mutuamente autenticate e crittografate grazie a questo. Ho già sbagliato. Okay. Vi dico di utilizzare un certificato. Vi do la password, complessissimo, se no me la dimentico. Vi faccio vedere tutta la linea di comando per farvi vedere come può essere automatizzato. Questo può essere passato via SSH tranquillamente. Poi posso dargli ad esempio di non fare il controllo delle CRL, questo può essere utile in alcune implementazioni di PKI che non pubblicano su tutte le zone della rete la CRL. La CRL è la Certificate Evacuation List. E poi gli do l'agente da installare. Questa è la password di sudo e qui parte l'installazione dell'agente. Siccome ci mette un po' di tempo, adesso l'agente è già installato, interrompo un attimo e vediamo qual è il risultato. Quindi questo potete farlo tranquillamente via SSH oppure potete farlo se avete poche macchine Nix, macchina per macchina. Se andiamo sul nostro Configuration Manager e vado, vedete che qui ho tutte le device. E tra queste device, alcune macchine Windows, alcune macchine, ho una macchina Mac, ho anche il nostro CentOS 1. È quindi, come vedete, gestito come tutti gli altri sistemi. Quindi posso, ad esempio, vederne l'inventario hardware. Spero sia leggibile, comunque, insomma, ho tutta una serie di informazioni rispetto all'inventario hardware. Trattandosi di una macchina virtuale, per ovvi motivi, non ho moltissime informazioni, ho i miei drive, quindi virtual disk, le capacità e quant'altro. Ho la parte di installer application, sicuramente è la parte interessante, adesso al di là di quello che c'è installato, che vi dà tutti i package montati su questa macchina. Quindi potete fare anche un SEM se volete. Come vedete, l'inventario è identico, analogo a quello che avete per una macchina Windows. La macchina Windows semplicemente ha un po' di informazioni in più, okay? Semplicemente per la natura di una macchina Windows. Analogamente io posso creare collection che contengono ovviamente solo i sistemi operativi che mi interessano piuttosto che un mix dei due. Volevo farvi vedere anche l'esperienza del Mac, perché questo invece è un Mac fisico, nel senso che non è virtuale, è un mini Mac, perché virtualizzare Mac ufficialmente non si può, quindi non potrei farvelo vedere. E anche qui vedete che abbiamo le informazioni, qualche informazione in più a livello di hardware, abbiamo installed application, abbiamo tutte le informazioni che ci aspettiamo dall'inventario hardware e software inteso come applicazioni installate. Quello che andiamo a fare adesso è mostrare come è possibile fare una software distribution su una macchina che non sia la macchina Windows. Quello che andiamo ad installare è un add-on per come si chiama? YAML. YAML è il modo in CentOS per installare applicativi che ha anche la possibilità di fare download dei package e così via. Quindi ho scelto questo esempio perché è sufficientemente rapido anche nell'installazione. In questo momento sto chiedendo a YAML se ha un plugin che contiene la parola download installato. Vedete che ce l'ho tra gli available packages, quindi non è installato, ma è un available package. Okay? Vuol dire che conosce che come catalogo sulla community esiste questo package, ma che non è installato. In Configuration Manager ho scaricato questo plugin, una parte di software library, Packages in Program, e ho preparato un package program che vediamo tra un attimo. Nel frattempo, perché altrimenti i tempi della demo diventano lunghissimi, facciamolo pure il deployment, cioè distribuiamo questo package sulla macchina CentOS. Come per tutte le altre software distribution, in Configuration Manager scelgo il pacchetto, scelgo qual è il program, in questo caso voglio installarlo, scelgo i target, tutti i miei sistemi CentOS, uno in questo caso, ok? Verifico che esista un distribution point che ha questo contenuto, quindi che sia disponibile. Ricordate, il distribution point è la macchina da cui viene scaricato il contenuto. Ok. Gli dico che l'installazione è obbligatoria. È l'unico modo per le macchine Linux per avere effettivamente eseguire l'installazione, perché non hanno UI, non è possibile chiedere all'utente di installare. Okay. Se avessi messo non required, sarebbe andato in errore quando arriva la policy. E poi gli do una data di disponibilità. Vedete che l'ho messo in UTC e sono andato indietro perché è in Irlanda, da quindi indietro di un'ora, se no ci perdiamo con... L'altra cosa importante è utilizzare uno schedule e non utilizzare Soon as Possible. Se usate Soon as Possible, almeno su CentOS non funziona. Okay? Questo non è ancora documentato, lo documenteranno, me ne sono accorto mentre preparavo la demo, l'ho chiesto, effettivamente non funziona. Quindi andiamo indietro un paio d'ore in UTC. Okay. Perfetto. Benissimo. Quindi gli ho dato una data di disponibilità, gli do una. Il fatto che deve essere installato alle 7.58 UTC in maniera obbligatoria. Vado avanti rapidamente, ci sono altri settings che non ci interessano in questa fase. Perfetto, ho creato il mio deployment. Vediamo adesso, mentre Configuration Manager gestisce la policy, la prepara per il management point, poi ci sposteremo un attimo sulla macchina per dargli una una spinta. Vediamo intanto come è definito questo package. Come per tutti i package, chi di voi ha già Configuration Manager sarà esperto di questo, ha un source folder che è identico a quello di tutti gli altri e ha dei settings come la distribution, la parte di content location, cioè su quale distribution point è presente, che sono identici a quelli di un package Windows. Stessa cosa per i program. Questo è un program, questa è la command line. Yum install, il file che devo installare, che è questo download manager, per inciso è quello che permette di dire a Yum scaricami solo il package ma non installarmelo. Okay? E quindi con la linea di comando, con la possibilità di dare dei requirement, l'environment e così via. Perfetto, quindi il package e il program vengono definiti in maniera identica. Mi sposto sulla macchina CentOS e faccio quello che farei su un client Windows, cioè gli forzo il refresh delle policy, cioè forzo il fatto che questa macchina Nix vada sul management point a prendersi le policy. Stare attento a ciò che scrivo. Okay. Ho lanciato e forzato le policy. Adesso tempo qualche secondo e Configuration Manager, l'agente Configuration Manager sulla macchina Nix va a prendersi le policy dal management point e veramente in pochi secondi va ad installare il package. Quindi lo teniamo qua controllato da qualche secondo. 10-20 secondi, la parte di download non sarà più available package, ma sarà install package. Niente di trascendentale, ma è un modo rapido per mostrarvi come il tutto, eccolo qua, il tutto avvenga in maniera del tutto trasparente. Vedete che adesso il package è stato installato. Ha fatto tutto il giro che abbiamo visto prima, management point, policy, fantastico, distribution point, l'ho scaricato e l'ho installato. Fortunatamente sono 100K, quindi anche se su Azure poco e quindi riesce a rendere l'idea. Molto bene. Quindi questo è il modo per fare software distribution sulle macchine Nix. Vedete che è identico a quello che siamo abituati a fare sulle macchine Windows. Per chi di voi ovviamente ha Configuration Manager. Andiamo avanti con la nostra presentazione, poi se rimarrà tempo vediamo anche la parte di Orchestrator su come fare una push installation da Orchestrator. Bene, cambiamo argomento. Questa è la parte di cross-plat per Configuration Manager. Lasciamo in fondo il runbook per fare la push installation di Orchestrator. Parliamo adesso del deployment di Windows 8. E che mi dà un orario, tra l'altro. Okay. La sessione finisce alle 45. Chi è che ha un'agenda? 30 o 45? 30? Ok, va bene. Ok, va bene. Sì, iniziate con 10:15. Orchestrator lo faccio vedere magari in seduta separata. Configuration Manager ha le funzionalità anche di OS Deployment. OS Deployment significa, date una macchina bare metal, quindi vuota, installare un sistema operativo, ma significa anche, dato una macchina con un sistema operativo precedente, aggiornarla ad un nuovo sistema operativo. Mette ordine nel vostro processo di deployment, vi dà una library per i driver, vi dà una library per il software, vi permette di definire le vostre immagini di boot, ovviamente se la macchina è vuota, da qualche parte deve partire per installare un sistema operativo, quindi occorre una boot image, vi permette di definire dei workflow per fare il provisioning della nuova macchina. Supporta Windows 8, 8.1 con R2 entro fine anno, saranno sincrone le cose, supporta Windows to go, supporta Windows 7 e supporta ancora Windows XP. Quindi è possibile con Configuration Manager dare ordine al vostro deployment. Chi utilizza Configuration Manager per fare OS deployment? Gli altri che cosa utilizzano? Se posso chiedere, Ghost, quindi comunque un sistema di imaging, prendono le macchine OEM, le tengono così. Ok, sì, quindi un sistema di imaging più o meno. Ok, benissimo. Le boot image di... una warning questa. Le boot image di Configuration Manager utilizzano il WinPE di Windows 8. Ok? WinPE di Windows 8 ha alcune caratteristiche. Cioè pretende che il BIOS e la CPU supportino PAE, NX, SSL. Se non lo fanno, abbiamo un problema. Cioè, su quelle macchine non può girare Windows 8, ma non può girare neppure WinPE di Windows 8. E per fare questo, quindi se siamo in questa condizione, piccola nota, è possibile creare una boot image con il Windows 7 AIK, quindi con il WinPE di Windows 7. In questo caso non abbiamo questi requirement, e possiamo tramite questa IK gestire anche in compatibilità il deployment di Windows XP. Non che io lo stia consigliando, visto che Windows XP andrà fuori supporto ad aprile dell'anno prossimo. Poi ogni tipo di supporto. Benissimo, qualche novità per i pochi che lo utilizzano. È possibile adesso con Configuration Manager 2012 utilizzare BitLocker, è possibile fare pre-staging miglia, quindi per gestire scenari offline, mettendo sull'ISO, sulla chiavetta USB, tutti i contenuti che sono necessari. E ovviamente con R2 andremo ad aggiungere anche le informazioni lì. Sempre con R2 verrà aggiunto il supporto nativo in console per i file UHD. Intendiamoci bene, quello che andremo a vedere fra un attimo è il deployment di un sistema operativo su una macchina virtuale che gira su Hyper-V, quindi su un UHD. Però questa procedura a volte era un o macchinosa, okay? Quindi si deve fare dei test, diventa macchinoso. Quindi con R2 introdurranno la possibilità per il deployment unattended direttamente dalla console di fare il deployment su UHD, e una volta che questo UHD è messo a punto, daranno la possibilità di farne direttamente l'upload a Virtual Machine Manager per metterlo nella library e magari per metterlo nella parte di provisioning del mio sistema di VDI. Benissimo. Sempre in R2, per chi sta utilizzando oggi Configuration Manager per fare deployment autoveloce, perché siete veramente in pochi, verranno introdotte alcune funzionalità del Microsoft Deployment Toolkit, l'MDT, in maniera nativa. Quindi è una news che vi do, quindi se state utilizzando questa combinazione troverete che molte funzionalità dell'MDT saranno incluse in Configuration Manager 2008. Torniamo un attimo a cosa significa fare il deployment di un sistema operativo. Abbiamo diversi scenari. Lo scenario più semplice, ma è anche la base per tutti gli altri, è lo scenario di un nuovo computer, quindi un computer vuoto. In questo caso è un'installazione bare metal, non ho nulla o comunque è come se non avessi nulla sulla macchina. Devo fare un boot o da rete o da ISO per poter avviare il processo di installazione. Il processo di installazione si avvia, viene applicato il workflow di provisioning di Configuration Manager. Una delle caratteristiche di Configuration Manager è quello che vi permette di abbandonare quello che io chiamo le fat images, quindi quei master dove dentro avete il sistema operativo e tutto il software che può venire in mente, che tra l'altro obbligano poi tutte le volte che questo software viene aggiornato, di riaprire la master e correggere il software con una nuova versione. Bene, questo non è necessario con Configuration Manager, perché è possibile proprio costruire un workflow per cui da un'immagine master theme vengono poi aggiunte tutti gli applicativi e le configurazioni necessarie tramite un workflow. Poi c'è la parte invece di wipe and load e side by side, che gestiscono altri due scenari. Il wipe and load è lo scenario di aggiornamento. Ho macchine Windows XP che devo portare a Windows 8. Okay? Non è possibile fare un aggiornamento in place. Però è possibile fare che cosa? Salvare tutti i dati da parte, formattare la macchina, installare Windows 8, reinstallare gli applicativi che c'erano, ripristinare i dati utenti. Oppure, side by side, è il classico esempio dell'upgrade tecnologico. Ho un client che è giunto alla fine della sua vita, devo sostituirlo, quindi appoggio di fianco al client vecchio mia figurata, il nuovo client, salvo i dati, magari ne faccio un backup, installo, ripristino le applicazioni e i dati e consegno all'utente. Ci sono poi alcuni scenari particolari, che sono scenari di offline, per quelle sedi particolarmente disagiate, per le quali non posso permettermi di trasferire via network tutti i contenuti di un client moderno. Prima che il nostro tempo scada, passiamo alla demo. Quello che vi mostrerò, vediamo un attimo, quello che vi mostrerò è un esempio, mi sto facendo il boot di una macchina in questo momento. Ciò che vi mostrerò è un esempio di ciò che si può realizzare con Configuration Manager 2012, un po' di MDT e un po' di personalizzazione, per arrivare a vedere un processo di deployment che permetta all'installatore di dare tutti i dati all'inizio e poi lasciar fare il tempo macchina tutto quanto serve. Ovviamente non l'ho preso in tempo perché si chiacchiero. Quindi adesso facciamo un boot, in questo caso facciamo un boot da come se avessimo una chiavetta USB, nello stesso modo potrebbe essere fatto un boot da rete. Adesso abbiamo semplicemente il tempo di boot di WinPE. Mentre parte questo boot raccolgo qualche domanda se ce n'è, perché ci metterà qualche minuto. Prego. Sì. Sì. In questo momento non c'è nessuna funzionalità. Esatto, diciamo che Configuration Manager non ha per la macchina, per le parti Linux, un catalogo delle patch come ha per la parte Windows. Quindi se io voglio scaricare le patch, rimane a me l'onere di capire quali sono le patch mancanti, e poi una volta che so quali sono le patch, allora, come ho mostrato prima, posso utilizzare Configuration Manager per distribuirle. Però non ho la parte di inventory delle patch mancanti, ho la parte di inventory delle patch installate, ma non di quelle mancanti. Quindi non c'è un catalogo e un match come c'è invece sulle macchine Windows. Vado un attimo avanti qui. Siamo 5 minuti. Okay. In questo momento il workflow sta cercando le istruzioni per capire qual è il tipo di deployment e quindi lo sta facendo sull'infrastruttura Configuration Manager. Vediamo di non sbagliarci ulteriormente. Prendiamo un deployment di una macchina Windows 8. A questo punto il workflow viene inizializzato, quindi viene scaricato, tutti i contenuti necessari vengono resi disponibili sulla macchina. E quindi parte questo meccanismo. Nel giro di un minuto all'installatore verrà chiesta un'autorizzazione e una serie di parametri per completare l'installazione. Ripeto, questo è qualcosa che si può realizzare tranquillamente con Configuration Manager, Microsoft Deployment Toolkit e un po' di personalizzazioni scritte in casa, in modo da poter unire i due in un'esperienza che vada effettivamente a matchare quello che è l'esperienza comune, nel senso che raramente noi ci siamo trovati in una situazione in cui un cliente così ben strutturato, per cui arriva il PC, ne fa lo scan, sa immediatamente che per quel ID univoco andrà nell'ufficio X e avrà quello spec software. Normalmente tutte queste informazioni le sa l'installatore nel momento in cui va a installare il PC e non nel momento in cui arriva. Quindi per questo è necessario dare all'installatore un wizard che lo guidi nei passaggi fondamentali. Ci metto ancora qualche minuto, quindi se c'è qualche altra domanda, sia sulla parte NX che deployment, molto volentieri. Sì. Sì. Ah, basta non mettere quel no CRL check. È un problema della PKI che io ho implementato nel nostro laboratorio, per cui la CRL non è in questo momento accessibile dalle macchine sulla rete di Azure, quindi l'autenticazione dell'agente sarebbe fallita e non avrebbe comunicato con la configurazione, con l'infrastruttura Configuration Manager. Quindi l'ho messo perché è una situazione contingente, volevo farvi vedere che è possibile farlo, ma non è assolutamente obbligatorio, basta non mettere quel parametro, cioè di default viene fatto il controllo della CRL. Ok. Perfetto. Inserisco le credenziali, per cui solo chi è autorizzato può effettivamente fare il deployment. Vengono verificati su Active Directory, vado rapidamente, è giusto per darvi un'idea. Scelgo la modalità di installazione, scelgo il profilo di installazione, il profilo è l'ufficio X piuttosto che la zona e quant'altro. Do delle personalizzazioni rispetto ai regional settings di quello che dovrà essere il sistema operativo destinatario. Posso avere delle informazioni aggiuntive. Le informazioni ovviamente verificate rispetto a quelle che sono le regole aziendali. Posso chiedere un numero di inventario che verrà inventariato, poi da Configuration Manager. In questo momento verifico sull'infrastruttura che tutte le informazioni inserite permettano l'installazione di una macchina, quindi siano congruenti, siano autorizzate. Posso definire una product key per quanto riguarda l'attivazione di Windows. Posso configurare BitLocker, soprattutto sui notebook, è importante. Posso scegliere applicativi aggiuntivi già presenti nel mio catalogo e arrivo a fare l'installazione. Ho finito. Il risultato netto, a questo punto l'installatore non fa più nulla. Il risultato netto è questo, per cui il sistema operativo è finito, in questo caso ci ha messo 53 minuti, ha installato Windows 8, ha ripristinato il dato utente e ha aggiunto anche un Office 2013 Professional. Quindi questo è un esempio di quello che si può realizzare come OS deployment con Configuration Manager. Per fare il deployment di Windows 8, arrivo subito, alla scadenza di XP, ricordo, aprile 2014.